Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Allora, ci siamo, andiamo ai voti di Luca Calamai in Penna e Calamai. Buon pomeriggio Luca, ben trovato.
Caro Marco, buongiorno. Allora, parto da un voto che è un 5 e che racconta un momento di una partita. Quindi non parlo di un gol, non parlo di una vittoria, ma parlo di un momento che però, Marco, secondo me è molto significativo di uno stato d'animo complessivo. Cioè parlo dell'uscita dal campo di Vlahovic dopo una sostituzione, devo dire, molto anticipata, decisa da Allegri. Allora, per come lo conosco io Vlahovic, e credo poi il carattere delle persone non è che si cambia, si può cambiare il valore tecnico, l'umore, ma non il carattere, lui era veramente molto amareggiato, lo ha manifestato con alcuni gesti, e questo mi fa pensare una cosa che ho in testa e ne sono convinto dal primo momento. Cioè l'amore vero, quella stima forte che poi unisce, e te ne potrei raccontare mille casi, un allenatore a un grande giocatore, beh, quest'amore secondo me non è mai scoppiato tra Allegri e Vlahovic. C'è ovviamente una stima reciproca da una parte per una carriera da allenatore che è tutta una serie di risultati importanti, di scudetti vinti, dall'altra parliamo di un 2000, quindi di un talento tra i più forti, direi, della sua generazione a livello di attaccanti in Europa. Ma in quel gesto di stizza ho avuto una volta di più la sensazione che questo grande feeling non ci sia stato. Ora poi chiaramente la Juve ha un obiettivo superiore, che è quello di dare un senso ancora più compiuto alla stagione vincendo la Coppa Italia, più un valore simbolico chiaramente che un valore economico, perché il valore economico viene dalla Champions, la qualificazione in Champions e dal prossimo mondiale per club, però c'è anche un valore simbolico che è quello di arricchire la bacheca del club, e quindi state tranquilli che Vlahovic e Allegri torneranno a livello di immagine di nuovo d'amore e d'accordo nell'avvicinamento alle prossime gare. Però io penso, ragionando anche su quelle che sono le problematiche della Juventus economiche, le scelte anche abbastanza o molto complicate che dovrà fare Giuntoli, perché dovrà fare cassa, dovrà trovare soldi da qualche parte, io ho la sensazione che uno dei due difficilmente farà parte del prossimo progetto bianconero. Non dico tutte e due, ma almeno uno dei due secondo me potrebbe saltare. È chiaro che se va via Allegri la Juve risparmia i soldi di un ingaggio faraonico, se va via Vlahovic incassa una cifra importantissima che potrebbe permettere di fare mercato. Però ti confesso che quel gesto lì, che già era sotto traccia, perché insomma non c'è mai stato grandissimo,
conferma tutto quello che abbiamo sempre pensato. Io credo che ci sia comunque, io credo che ci sia, diciamo così, del rispetto, perché
rispetto, guarda,
credo che c'è, però non c'è, Allegri, non c'è feeling, non c'è legame, non c'è un rapporto, diciamo, di
allenatore, esatto. Con i suoi campioni gli basta uno sguardo, lì c'è rispetto tanto, sono due. E se ci pensi, tutto questo non è scattato nemmeno con Chiesa. Anche lì, se vuoi, ricordiamo di momenti di leggera o grande tensione. Quindi questa è la fotografia dello stato dell'arte di un progetto bianconero che era stato costruito proprio sulla coppia Chiesa-Vlahovic, che secondo me non ha funzionato, e questo è un dato che dovrà far riflettere e molto Giuntoli nella costruzione della squadra. Altra situazione che io trovo bizzarra, io vorrei anche il tuo parere, Marco, come sempre molto importante, e io sto un po' impazzendo per cercare di capire chi sarà l'allenatore del Napoli. Cioè, questa caccia all'allenatore del Napoli è partita da mesi, quindi non è una cosa di oggi, di ieri o di domani. Ma io ti domando, qual è il filo conduttore tra Conte e Italiano? Cioè, allora, leggo colleghi prestigiosi che parlano di Conte molto vicino al Napoli, che più o meno tanti ostacoli sarebbero stati superati. Leggo e so di altri colleghi che mi dicono: stai attento, De Laurentiis continua a parlare con Italiano. Italiano continua a pensare che il Napoli sia un'opzione estremamente importante e forte. Allora, Il timore, cioè, il timore, ti dico, uso la parola timore perché ho tanti amici napoletani, so come quanto sia, quanta passione ci sia nel rapporto tifoso del Napoli-Napoli, mm-hmm. E quanta amarezza c'è per un anno completamente sbagliato. Allora, De Laurentiis avrà capito che ha sbagliato praticamente tutto, avrà capito che serve una linearità di comportamento, quale, se l'idea è, io provo il colpo a effetto, il colpo a effetto Conte, poi se non mi riesce prendo Italiano, e mi disorienta non solo per il valore oggettivo dei due allenatori, cioè Conte è un vincente, Italiano forse lo diventerà, certo, oggi non si può presentare, ma anche per quello che è un risvolto economico di contratto e il risvolto progettuale. Con Conte sei obbligato a costruire qualcosa per vincere, con Italiano puoi ricostruire un progetto che, ricordiamo, potrebbe avere il prossimo anno addirittura a Napoli fuori dalle coppe, non dalla Champions, addirittura fuori dalle coppe.
Sì.
E questo, e chiudo quindi con un altro 5, mi fa pensare che Napoli ancora viaggi un po' come viene. La stessa logica che, e te ne sei testimone assoluto, l'estate scorsa ha portato De Laurentiis, quanti allenatori avrà contattato? 50. Di tutti i tipi, di tutti i tagli, di tutte le caratteristiche, di tutte le cose.
Il casting, no?
Ma un casting, ma anche bizzarro, per quelli che poi abbiamo saputo sono nomi che ha toccato, no? E andando poi con quale criterio andare a prendere Garcia, e poi con quale criterio lo mandi via e prendi Mazzarri che non allenava da una vita, e con quale criterio lo ricambi e poi prendi Calzone, e con quale criterio ora tratti Conte Italiano. Allora io mi permetto di suggerire una volta di più a De Laurentiis di investire su un grande manager. Io so che c'è già stata fatta una scelta importante sul vice di Giuntoli, ma questa persona sicuramente competente, non lo conosco, però temo che non abbia l'autorevolezza per imporre le sue scelte, cosa che faceva invece Giuntoli. Ecco, se non fa questo passaggio io non vedo un grandissimo futuro, spero di sbagliare per il Napoli, ma vedo confusione. Allora, torno invece all'ultima partita di ieri con un 7 a Nico Gonzalez, una doppietta. Guarda caso, dopo questi due gol, Nico ha riprovato a fare due colpi dopo, tutto questo entrando nella ripresa, che non faceva più da tempo. Allora, lui non è un fuoriclasse, ma è veramente un grande giocatore. È un giocatore emotivo, è un giocatore che ha bisogno dell'euforia, dell'entusiasmo per fare grandi cose. Io credo che prendo per buono questo ultimo Nico ragionando sulla Conference, perché la Fiorentina è attesa a una semifinale molto complicata contro il Bruges, che è più debole ma sta meglio, che è una squadra sembra costruita apposta per sfruttare le fragilità difensive della Fiorentina, quindi serviranno gol, serviranno i colpi dei grandi giocatori, e quindi mi auguro che Nico Gonzalez permetta alla Fiorentina di riconquistare la finale di Conference, probabilmente di ritrovare un'altra inglese, l'anno scorso il West Ham, quest'anno dovrebbe essere l'Aston Villa, e quindi potrebbe essere per il mondo fiorentina l'occasione per prendersi una grande rivincita. Sempre ieri, Marco, io ho visto il Titanic Sassuolo.
Mamma mia.
Io sono rimasto senza parole, Marco. Sono rimasto senza parole perché, allora, il Sassuolo è stata una favola del nostro calcio. È stato un modello per il nostro calcio, un modello aziendale con la grande capacità della famiglia Squinzi, un modello di calcio grazie allo splendido lavoro del direttore Cannovale, un modello, quante volte abbiamo detto, ma Marco, il Sassuolo è un negozio caro, proprio perché aveva la capacità di inventarsi talenti e poi venderli anche per il valore che era il valore del Sassuolo. Ieri ho visto, non c'è più niente, ho visto una squadra arresa anche da un punto di vista emotivo, una squadra che non aveva fame, non aveva voglia, già sconfitta, e questo mi dispiace, lo dico francamente, perché ho seguito il Sassuolo con grande simpatia e con grande affetto, però vedo un qualcosa che sta finendo e sta finendo molto male, quindi qui siamo non a 5 ma a 4, e sono anche curioso di capire poi che cosa succederà, dove andrà per esempio Berardi, che ha ricominciato a camminare dopo la rottura del tendine d'Achille, dovrebbe essere, almeno questo è il percorso di recupero, dovrebbe essere disponibile per la ripresa della stagione, magari non al 100%, ma disponibile. Non è più un ragazzino, ma con le tecniche di mediche attuali anche la rottura del crociato spaventa meno di quello che poteva spaventare in passato. Credo che sono curioso di vedere Jove giocherà a Berardi l'anno prossimo, perché chi farà questa sfida
al momento in Serie B, va in Serie B il
Sassuolo. Sì, ma non ci credo, e quindi sono curioso di vedere se per obbligo sarà costretto a misurarsi stavolta con una grande squadra, e vedremo se ha una cifra diversa. Ovviamente
lo sai Luca, che in questa ascesa ci vedo proprio la parabola proprio discesa anche di Berardi.
Esatto.
Cioè Berardi, quindi, nell'anno dove praticamente forse era giunto il momento di andare, no? E quindi di trovare.
Doveva andare
perché era stato.
Ti ricordi, fu anche qua, scelse anche di andare fuori rosa.
Sì, doveva andare perché rosa, era finito. Cioè, secondo me era finita la storia, no? Rimane, gli arrivano purtroppo una serie di guai clamorosi, tra cui l'ultimo infortunio. E guarda caso la sua parabola così verso il basso di questa stagione porta verso il basso anche il Sassuolo. Come dire che a un certo punto loro si devono, forse la separazione avrebbe fatto bene ad entrambi, no? Il Berardi si poteva cimentare in un altro contesto e il Sassuolo magari con quei soldi poteva investirli in maniera differente. Insomma, alla fine, pur di stare insieme o comunque forzando un po' la cosa, è arrivata, diciamo così, la parabola proprio discendente di entrambi.
Esatto, tra l'altro il Sassuolo ha commesso un errore clamoroso, quello di consegnare tutto un progetto tecnico stagionale a un giocatore, e poi purtroppo questo giocatore sostanzialmente non è mai stato disponibile, non c'è più stato il progetto, e questo è un elemento chiaro.
Sì.
Chi sta facendo molto bene è Tudor. Sì. Non avevo dubbi, perché anche gente di calcio che stimo in maniera particolare come Giovanni Galli e Roberto Fruzzo mi avevano detto: stai attento, chi prende Tudor prende un allenatore che non genera squilli di tromba al suo arrivo, ma che è uno serio, preparato, che ha idee moderne. Penso che oggi i tifosi della Lazio
sta cancellando Sarri,
si chiederanno: ma se ci fosse stato Tudor dall'inizio? Con Tudor dall'inizio la Lazio avrebbe fatto meglio. Con De Rossi dall'inizio la Roma avrebbe fatto meglio. Allora, qual è la mia riflessione di oggi che porta a un 5 netto a chi sceglie gli allenatori per pararsi, stavo per dire una parola che non si può dire, per pararsi da un punto di vista di comunicazione, e non li sceglie legandoli a un progetto tecnico chiaro, come è stato per Mourinho e Sarri? Sai che la Lazio ha preso Sarri, ma questo è un dato certo, perché dopo che era arrivato Mourinho, Lotito voleva un allenatore di nome, perché non poteva presentarsi senza un nome
sì.
che rispondesse anche a livello comunicativo a Mourinho. Ecco, insomma, io credo che servono non gli allenatori che fanno tendenza, ma allenatori che hanno fame, hanno voglia, hanno idee. Tudor è perfetto con la Lazio, secondo me la Lazio finisce bene il campionato, e lo finisce bene la stagione De Rossi, che come dice un altro mio amico della capitale, ha anche quella sana dose di fortuna che non
sì,
guasta.
È vero, no? È vero, è verissimo.
Ma era il famoso effetto C che aiutò Sacchi in un periodo, no? Cioè, questo, i generali fortunati sono buoni generali, diceva Napoleone, noi ci siamo per contestare le idee di Napoleone, i pensieri di Napoleone, siamo nessuno. C'è anche quella buona dose di fortuna, recupera gol di Abraham, è una cosa importante, perché vi metti dentro un circolo positivo un giocatore che comunque è un grandissimo talento e che potrebbe dare un ulteriore aiuto, magari anche con apparizioni in corso d'opera, ecco, non ti dico nemmeno dall'inizio sempre, però ecco, la Roma, occhi alla Roma, perché ci sono tanti segnali di un progetto giusto che sta sviluppando bene e che cresce anche con quella spinta positiva che a volte serve e non fa mai male. Chiudo con Marotta, perché ora entra in campo lui. L'Inter ha stravinto. Qualcuno mi può dire come il Napoli l'anno scorso? Sì, il Napoli poi è saltato per aria perché ha subito, diciamoci la verità, ha subito due partenze che non erano controllabili, cioè quella di Giuntoli e di Spalletti, no, non è che li ha mandati via De Laurentiis, diciamolo in chiarezza, cioè Spalletti addirittura si era messo, aveva fatto cincinnato, si era messo fuori da solo un anno perché non ci voleva più stare, e Giuntoli pubblicamente ha dichiarato anche non solo a De Laurentiis ma al mondo Napoli che lui voleva andare alla Juventus. Ora però l'Inter non conferma in Marotta la figura che il Napoli ha perso, cioè un riferimento forte nella costruzione della squadra. Sono curioso di vedere se riuscirà a farla crescere ancora. Questa è la grande sfida, perché è evidente che ora l'Inter deve provare a rialzare l'asticella, deve tornare alla memoria, con la memoria alla finale di Champions dell'anno scorso col Manchester City, ci avrà anche il mondiale per club, cioè ora il salto di qualità dell'Inter, che lo ha nel suo DNA, è quello di provare a riproporsi a livelli assoluti anche a livello internazionale. Questa squadra secondo me non basta, e la domanda è: Marotta riuscirà nell'ennesima impresa di recuperare soldi che sono fondamentali per Zhang e alzare ancora il livello della squadra? Sarà difficile, per me quasi impossibile, però ti devo dire, Marotta, non solo perché è un amico, persona che stimo, ha dimostrato in passato veramente di saper fare cose speciali, sono profondamente curioso di capire, al di là dell'Inski, dei giocatori di scadenza di contratto che ha già preso, quale Thuram si inventerà stavolta. Oppure magari farà proprio, venderà Thuram a peso d'oro, lui che l'aveva preso a costo zero, e magari si andrà a inventare due Thuram, non lo sa. So, con Marotta c'è da aspettarsi veramente di tutto.
È la garanzia dell'Inter, dai, Luca, parliamoci chiaro.
Esatto.
È la garanzia dell'Inter in questo momento. Allora, facciamo una cosa: siccome siamo quasi per, ti sto per salutare, però ti riporto velocemente dei messaggi. Ci chiedono se secondo noi c'è la possibilità da parte del Napoli di ingaggiare Antonio Conte. Io non so se vuoi rispondere lì.
Sì.
La possibilità c'è. La possibilità c'è.
Sì. Anche se stiamo parlando di un ingaggio oneroso, la domanda successiva è: il Napoli può prendere Conte? Non ha problemi. Il Napoli lo può fare. Chi dice il Napoli non può permettersi Conte dice una cosa sbagliata. La domanda successiva, però: il Napoli può garantire, mettere sul tavolo agli occhi di Conte la competenza per andare a prendere poi i Kim di turno, gli Osimhen di turno, cioè quei grandi giocatori? Perché Conte va se c'è una grande squadra. Conte non torna nel calcio con una situazione a lui non chiara, e quindi è più la seconda domanda: Napoli può permettersi Conte? Può permettersi anche una squadra all'altezza di Conte? Su questo c'è ovviamente un grande punto interrogativo.
L'ultima, e ti lascio, dice il nostro Enrico, ci sottolinea il brutto, diciamo così, striscione esposto da Dumfries in occasione della festa. Veramente brutto.
No,
dice forse dovrebbe leggere qualche libro. Questo sfondi una porta aperta, ma credo che sia un problema.
Ma tutte le volte, se arriverei a invitare di vietare questo tipo
non devono prendere niente dai tifosi.
Una volta è successo al Milan, se non sbaglio, con Ambrosini.
Non
si riesce, non capiscono quanto loro hanno peso agli occhi. Non parlo di vecchi ricoglioniti come me, parlo dei giovani. Loro creano un danno gigantesco, è un danno che non rimedi nemmeno con 100 gol. Però poiché ci ricadono tutte le volte, ho la sensazione che vorrei dire la frase di Bosco, testa di giocatore buona solo per portare il cappello, però qualche dubbio ti viene, permettimi di dirlo. Posso sfruttare solo 30 secondi?
Vai.
Perché Maracanã è la trasmissione del calcio italiano, e quindi sfrutto la sua popolarità per ricordare che Marco Piccari, in quanto direttore, l'editore Andrea Faspinucci, il mondo della Lega Pro, a cominciare da Matteo Marani, il presidente, insomma tutti insieme abbiamo sviluppato un nuovo progetto editoriale legato alla Lega Pro, che è già partito la settimana scorsa, che racconterà i playoff con due momenti, uno nella mattina e uno nel tardo pomeriggio. Ecco, sfrutto Maracanã per dire a tutti che seguiteci, perché è una storia che vale la pena di essere vissuta radiofonicamente, TV Radio.
Hai fatto benissimo Luca, ricordiamo gli appuntamenti la mattina dalle 10 alle 11 e il pomeriggio dalle 18 alle 19, tutti i giorni da lunedì al venerdì per raccontare appunto la Lega Pro con tantissimi interventi, presidenti, allenatori, giocatori, anche ex che comunque hanno militato, esatto, e conosciuto benissimo questo campionato, direttori sportivi, non mancano anche direttori sportivi di assoluto livello anche in Serie A, quindi mi raccomando seguite questo appuntamento, questo approfondimento.
Grazie Marco e grazie a tutta la struttura di TMV Radio.
Grazie Luca, ancora. Grazie come sempre, buona settimana, presto, un abbraccio a Luca Calamai, termina qui Penna e Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
E allora, tanti come sempre i messaggi che ci state mandando, ad esempio sentiamo subito un audio, ma prima leggo questo. Ho letto anche io qualcosa riguardo al depistaggio talpa in casa Milan, non so se sia vero, beautiful visione, versione pallonara. Ad ogni modo Pioli nell'ultima conferenza ha fatto un'allusione molto chiara, quindi fa riflettere, scrive Veronica. Un audio e poi ci fermiamo, dai.
Buongiorno Antonio di Toronto. Ciao, allora Antonio. Io volevo dire una cosa Toronto, sulla gestione di De Rossi con la Roma. Sì, è vero, una scossa penso che sia stata data alla squadra da quanto è arrivato, però penso che rimanga ancora questo difettuccio degli scontri diretti, che con De Rossi la Roma è riuscita a vincere solo uno, cioè con la Lazio. Per una squadra che deve ambire per la Champions è troppo poco. Grazie, buona giornata.
Lo sottoponiamo tra poco anche a Stefano Impallomeni. C'è un sondaggio sul nostro X ufficiale della radio, ossia che riguarda Lopetegui. Beh, vi posso dire che secondo l'83% non è l'uomo giusto per guidare il Milan nella prossima stagione. Su questo sondaggio ci fermiamo, potete votare, sarà un argomento anche questo che affronteremo nel corso di questo lungo pomeriggio. E allora adesso piccolissimo break e poi torniamo perché parte il pomeriggio di Maracanã con Stefano Impallomeni. Palomeni e tutti gli altri, lunedì sapete subito chi ci sarà tra poco.